Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi dico di che parliamo quest'oggi, ma fatemi ricordare che domani alle 21 presso la sala, l'ex aula consigliare di Cornaredo, Vincenzo Perin presenta il suo libro Come l'acqua e il lupo alle 21. E invece oggi Considera l'armadillo vuole fare una riflessione, no, o meglio un ricordo, vuole abbracciare in qualche modo una straordinaria persona che ha caratterizzato, rimarcato e non so più neanch'io, impostato quasi quella che è l'attenzione ambientale nel nostro paese. Sto parlando di Fulco Pratesi, tra le altre cose fondatore di WWF Italia. E con me ci sono due persone che ringrazio tantissimo per la loro disponibilità e per aiutarmi in qualche modo, in modo diretto e indiretto, a ricordare Fulco Pratesi, che ricordiamo oggi è alla Camera Ardente, che è aperto proprio questa mattina alle 11 fino alle 18 proprio presso la sede del WWF Italia di Via Po 25/C a Roma, e domani invece si svolgerà il funerale domani mattina. Dicevo, due persone che ringrazio moltissimo e che sono qui con me. Abbiamo in studio Stefano Ghezzi, vicepresidente del WWF Le Foppe, che è l'associazione. Come, scusa? Associazione WWF. Aspetta, perché non ti sento. Puoi parlare di nuovo? Niente, c'è un problema col tuo microfono, allora ti direi di spostarti. Intanto però saluto Antonio Delle Monache, che invece è direttore della Oasi della Martesana. Buongiorno Antonio.
Buongiorno a tutti, a tutti. Ciao Cecilia.
Ecco, senti, allora adesso prova a parlare.
Senti
adesso sì, Stefano, okay. Mi scuso, ma non so
niente,
cosa è successo.
Buongiorno innanzitutto.
Grazie. Allora, io ho pensato da sabato, quando è arrivata la notizia della morte di Fulco Pratesi, a come celebrare in qualche modo questa figura senza fare un po' le solite cose, e mi è venuto in mente che forse il modo più bello per ricordare questa figura era quella di parlare di una delle oasi WWF. In qualche modo quella della Martesana è un'oasi molto particolare e molto interessante. Dico male, Antonio Delle Monache?
Beh, possiamo dire che probabilmente l'oasi della Martesana è una delle ultime oasi istituite, create dal WWF, del network delle oasi del WWF. La particolarità, che poi risiede anche in altre oasi, è che comunque nasce da, cioè non protegge un vero ambiente naturale, ma si va a tutelare un luogo che è stato un luogo anche, diciamo, industriale, un'ex cava nata in realtà per fare un'infrastruttura di cui sinceramente il WWF e gli ambientalisti sono fortemente battuti per impedirne la costruzione, che è la TEM.
Sì, certo.
Ma come lascito ha lasciato questa, in realtà, tre cave di scavo dove sono state prelevate gli inerti per costruire il fondo di queste autostrade, e una di queste è appunto la cava dove è nata questa oasi gestita da questa associazione affiliata al WWF, appunto, che le oasi lo ha, associazione Le Foppe di Mercatese, e che abbiamo, grazie devo dire alla sensibilità del comune di Pozzuolo Martesana, che nel momento in cui ci stiamo avvicinando chiedendo di avere una visione differente di quel luogo, differente da tantissime altre cave che circondano l'interland milanese, ma di farla diventare un luogo che inizialmente è nata per, come dire, se vuoi distruggere anche il territorio.
Sì, certo, sappiamo quanto le cave siano devastanti appunto per il territorio in generale.
Le cave e soprattutto quello che serviva, no? Per fare un'infrastruttura forse importante, ma sicura con grandissimo impatto sul territorio. E danno una visione diversa, non una cava da pesca, non un laghetto come tanti altri, ma farlo diventare un luogo in cui poter insegnare anche come la natura possa riprendersi dei luoghi e mostrare appunto un modo diverso, no? di utilizzare, di gestire questi luoghi.
Ecco, Stefano Ghezzi, si occupa insomma anche della gestione verso l'esterno di questo lavoro. Noi sappiamo che l'Oasi della Martesana è visitabile solo come dire, accompagnata con eventi che voi stessi gestite. Questo è anche un ponte per la comunicazione col territorio?
Allora, l'Oasi, noi abbiamo dato questo taglio, diciamo, di un'Oasi che difende la natura e che divulga, ma non, diciamo, divulga conoscenza, no? La cosa più importante, oltre alla difesa della natura, o se vogliamo difendere la natura, a nostro parere, è che l'idea che la natura vada difesa e quindi il valore stesso della natura venga condiviso anche da chi vive intorno. Cioè, noi diciamo sempre, se la popolazione che vive intorno nei comuni che sono intorno all'Oasi sarà felice e contenta e capirà il valore di quest'Oasi, questa è la miglior garanzia perché l'Oasi un giorno continui a non essere sostituita da qualcos'altro, anche quando magari cambierà l'amministrazione, ce ne sarà forse una meno sensibile. Noi la affidiamo, diciamo, all'amore della gente, questo è importante.
E questo è essenziale. Antonio Delle Monache, ma insomma, questa oasi che, se, tu correggimi quando io sbaglio, che se non sbaglio è del 2019, no, che avete preso in gestione la cosa, o sbaglio? Sì, sbaglio.
Sì, 2019, sono 4 anni, in realtà era da un po' di anni però prima che l'avevamo vista.
Sì, avete adocchiata.
Esatto, però diciamo i contatti poi con l'amministrazione di Pozzolo Martesana, appunto, che si è mostrata molto sensibile all'argomento, sì, almeno in quegli anni.
Ecco, però Antonio, quello che volevo chiederti, allora in realtà sono passati relativamente pochi anni, no? Perché stiamo parlando di 5-6 anni,
certo.
Eppure a me viene da dire, come lo dico con lo stupore quasi di una bambina, eppure lì la natura improvvisamente si è concessa.
Sì, spesso avviene così, un luogo lasciato un po' a se stesso, diciamo così, no? Noi abbiamo dato delle, come un po' dei genitori con un figlio, abbiamo dato delle indicazioni, delle direttrici, abbiamo fatto degli interventi di miglioria ambientale, creando dei luoghi per far nidificare delle specie di uccelli, creando degli stagni, creando delle isole galleggianti all'interno del lago per permettere la nidificazione, e poi c'è stato un lavoro di rinaturalizzazione comunque prima del nostro arrivo. E poi il luogo cresce con tante difficoltà, e consideriamo che, appunto, come dicevo prima, non era un luogo, non è un ambiente naturale a tutti gli effetti,
certo.
C'è un grosso problema di piante, soprattutto di piante alloctone invasive, che è difficile contenere, però diciamo è un piccolo angolo di territorio dell'interna milanese che non viene disturbato, viene disturbato il meno possibile.
E che quindi vede la presenza comunque di una folta rappresentanza, ad esempio, di uccelli acquatici, e con loro naturalmente immaginiamo gli insetti, gli anfibi, certo, i rettili, certo, tutto quello che serve anche agli uccelli acquatici, o mi sbaglio? Certo.
No, no, è assolutamente così, infatti quando adoccammo il posto era proprio per la presenza di parecchi uccelli acquatici, soprattutto anatre, soprattutto di una specie particolare che era il moriglione, che poi è diventato anche il simbolo dell'Oasi, con numeri molto elevati di questi esemplari. Siamo arrivati ad averne anche 300 in Oasi, ed è una specie, una situazione assolutamente inusuale per un luogo artificiale come una cava. considerate che abbiamo censito in questi anni circa 170 specie di uccelli, e a seguito di questo siamo riusciti, attraverso anche un'associazione che si chiama Gruppo Ornitologico Lombardo, a creare attraverso degli inanellatori dell'ISPRA, sì, a creare anche una stazione di inanellamento, proprio per monitorare anche la presenza degli uccelli migratori all'interno dell'oasi. E di fatto è sorprendente la quantità di animali, anche chi viene si sorprende, no? Perché non può pensare che a cavallo di due piccoli, due autostrade si possa vedere tutti questi animali.
Certo. Invece Stefano Ghezzi, mi parlavi prima, insomma, mentre aspettavamo ad andare in onda, del fatto che tra le varie attività avete pensato anche a un corso di birdwatching, è giusto?
Esattamente, sempre nell'ambito dell'attività di divulgazione, ma mi volevo riagganciare a una cosa che ha detto adesso Antonio, no? Chi viene si sorprende. È vero, chi viene si sorprende, e la cosa che un po' sorprende me, che faccio poi da guida in queste cose, è che si sorprende anche di vedere specie animali perfettamente visibili in qualsiasi passeggiata che si fa in campagna. Questo mi fa pensare, no? Che quello che manca e quello che dobbiamo fare è divulgare una conoscenza, non conoscenza scientifica, non conoscenza di alto livello, approfondita, ma anche una conoscenza di base, sapere che cosa ci circonda. A volte lo dico alle persone che si stupiscono quando vedono uno svasso, ma avete mai fatto una passeggiata lungo l'Adda? Guardate che ce ne sono tanti, l'hanno fatta la passeggiata, ma non se ne sono accorti.
Guarda, questa trasmissione cerca di fare quotidianamente, cioè, no, una sorta di richiamo a come sarebbe importante guardarsi intorno, ecco,
esatto,
smettere di...
Assolutamente, e basterebbe poco. Il birdwatching è questo, no? Perché il birdwatching non è solo un gioco, che poi è molto divertente e piacevole, almeno per me, che da quando ho conosciuto questo gruppo mi sono appassionato. Io non ho l'anzianità di Antonio Delle Monache,
ti ha dato del vecchio, eh?
No, l'anzianità di esercizio, l'anzianità di frequentazione del WWF, non ho detto vecchiaia, quindi non ho questa anzianità, ma è anche un'attività di conoscenza che mira al recupero di queste, in fondo, nozioni base. Poi noi diamo anche delle dritte, diciamo, per esempio diciamo che se si fa osservazione si deve fare con determinate modalità e criteri e principi.
Certo.
Il fatto di non sparare agli uccelli non ci esime dal rispettare l'ambiente e quindi dal comportarsi in un certo modo, no? E quelle persone che vanno con i richiami a sollecitare gli uccelli pur di avere una foto sappiano che stanno mettendo in crisi e
certo,
in pericolo un'attività riproduttiva.
Allora, senti, ti interrompo Stefano, sì, Ghezzi, perché è arrivato Vittorio che ci dice: per favore chiedi quando l'oasi è visitabile, che cosa occorre fare per visitarla, prenotazioni, domanda, sì, insomma, come fanno i cittadini che vogliono per l'appunto conoscere questo luogo a farlo?
Allora, te lo dico io, abbiamo una pagina Facebook che si chiama Oasi Naturalistica della Martesana Visitabile, lì c'è il calendario delle visite, che sono una visita guidata al mese, c'è poi un numero di telefono, che tra l'altro è mio, si chiama il telefono, si ricevono tutte le informazioni per arrivare, si prenota in questo modo. Seguendo la pagina Facebook poi si trovano anche attività extra, per esempio Antonio ha parlato dell'inanellamento, ci sono anche visite che coincidono con l'attività di inanellamento, e per chi vuol vedere gli uccelli da vicino, per esempio il Martin Pescatore che fa il morto quando si trova in mano dell'ornitologo.
E come le opossum, ognuno ha le sue sistemi,
esattamente,
no?
Esattamente, chi vuol vedere, è molto molto interessante, divertente.
Allora, Antonio Delle Monache, insomma, tu, dicevamo, sei... un uomo di lungo corso anche nel tuo percorso nel WWF, ecco, se dovessi, insomma, fotografare in tempi brevi, però, perché purtroppo i tempi sono quelli che sono, che cosa Fulco Pratesi ti ha dato in qualche modo?
Fulco Pratesi per me può essere un padre putativo, nel senso che è la persona che per prima mi ha avvicinato al mondo naturale. Nel senso, mi ricordo a 13 anni lessi un suo libro che si chiama I Cavalieri della Grande Laguna, e di questo viaggio epico di questi animali, questi uccelli, che per la prima volta tra l'altro ritornavano a nidificare in Italia proprio in un'oasi del WWF, che era la laguna di Orbetello, mi ha perso così, ma questo mondo magico, parlava di luoghi che erano per me erano esotici, sebbene si trovavano in Toscana, di questo viaggio eccetera, e mi ha avvicinato a questo mondo, e da lì praticamente mai più mi sono staccato. Inizialmente sono diventato socio della Lipo, dopo del WWF, e siamo andati avanti. Io ho avuto modo di incontrarlo qualche volta, pochissime volte, ma sicuramente il suo modo di fare è stato l'ossatura dell'ambientalismo in Italia. Io credo che tutte le persone della mia età, 50-60 anni d'Italia, hanno preso spunto e si sono avvicinate al mondo della natura, e da lì hanno iniziato a tutelarla, a difenderla, proprio grazie a Fulco Pratesi. Quindi le sono profondamente grato a Fulco di avermi veramente dato un'indicazione della vita, che non è stata la vita lavorativa, ma sicuramente la vita mia più intima, sì, quella che più mi ha dato soddisfazioni e anche pensieri, perché poi difendere la natura in realtà è uno scontro continuo contro
un gran mal di testa. Sì,
parliamo dopo. Mi sono appassionato degli uccelli, sugli uccelli, la fauna migratrice. Mi sono interessato in prima battuta insieme agli altri amici proprio a combattere il bracconaggio. Però detto questo, veramente mi ha aperto un mondo. Ed è quello che cerchiamo noi, attraverso anche quello che diceva Stefano, di fare. È una delle ultime interviste che ho sentito di Fulco Pratesi, per i suoi 90 anni, parlava cosa bisogna fare per proteggere la natura, e ha usato tre parole: conoscere, amare e difendere. Ecco, anche noi attraverso le osi, l'osi della Martesana, ma tutto il network delle osi italiane, è proprio quello: far conoscere un luogo, perché senza conoscere non si può amare, e se non si ama e non si conosce non si può proteggere. E il senso nostro è proprio quello: diffondere, far vedere la bellezza, l'importanza, e sperare che le persone messe a conoscenza a questo punto amino e vogliano, sentano l'importanza di tutelare. E le osi hanno un po' questa funzione.
Certo, ed è insomma è sempre straordinario cogliere come appunto il recupero di alcune zone si riescano, insomma, stiamo parlando delle osi della Martesana, ma insomma è conclamato, no, il fatto che ovunque la natura venga rispettata, venga protetta, lei si fa sentire con tutta la sua bellezza, la sua forza e la sua energia. Mi viene anche da pensare, pensando sempre a Fulco Pratesi, che è stato, lo ricordiamo, è stato uno dei padri del protezionismo del lupo, parliamo di degli anni 70, cioè stiamo parlando di euni fa, ed è con l'operazione San Francesco, in realtà fu quello che diede una svolta anche alla questione del protezionismo in natura, ed è quello che dobbiamo ringraziare se il lupo ha ripreso fiato, diciamo così.
Assolutamente, la campagna San Francesco a tutela del lupo, per dare un'altra visione del lupo, che non fosse il lupo cattivo, per vedere quanto fantastico siano questo animale. E grazie alla campagna del WWF iniziata da Fulco Pratesi, dopo pochi anni dopo fu tutelato, perché pensiamo che all'epoca era considerato un animale nocivo, come adesso stanno cercando in questa situazione della storia di farlo ritornare tale, e grazie a quello fu vietata la caccia all'orso e non solo, cioè all'orso, al lupo. E non solo al lupo, ad altre specie, ai rapaci per esempio, anche all'epoca venivano considerate dei nocivi, come tanto piace indicare a una parte del mondo venatorio. E da allora il lupo, che si è dimostrato una specie incredibile, ha avuto la forza, da poche decine di esemplari, a ritornare a rioccupare buona parte del territorio che aveva perso sostanzialmente.
Scusa, hai parlato di rapaci, mi alzi la palla, diciamo così, per ricordare che martedì sera qui all'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, proprio questa trasmissione assieme a Selvatica Milano e a Gol promuove questo incontro con Anna Giordano, che è un'altra figura, insomma, abbastanza mitica della lotta per la tutela dei rapaci migratori in Sicilia, e noi sappiamo, insomma, quanto parlare anche di questo sia, coinvolga tante altre cose, dallo Stretto di Messina alla mafia, insomma, cioè ci sono in realtà tanti aspetti della lotta per la tutela della natura che si scontrano poi con altre tragiche, drammatiche situazioni politico-economiche che tendono alla devastazione del territorio. Stefano Ghezzi.
Volevo, sì, no, visto che ci siamo, se si può anche parlare di un'iniziativa che non è nostra, ma che è importantissima, è che è quella di Enrico Bassi a Cremona. C'è una mostra.
Certo.
Oddio, adesso mi sfugge il nome.
Il veleno dopo
veleno
lo sparo.
Sparo, forse ne avete già parlato.
Sì, certo, al Museo di Storia Naturale di Cremona. Sì.
A proposito di rapaci, mostra i danni che fa il saturnismo attraverso il piombo dei pallini, i pallini da caccia. Una delle cose che non si vuole cambiare, una delle tante cose che non si vuole cambiare, è che basterebbe poco.
Certo. Sentite, c'è Fabio che chiede se la pagina Facebook dell'Oasi è aperta oppure bisogna avere un account Facebook. Credo di sì. Però c'è anche un sito dell'Oasi, giusto?
C'è un sito dell'Oasi, sì. Ma la pagina Facebook è molto più aggiornata.
Certo.
Sì, sarebbe il caso. Sì, sarebbe credo che
la pagina dell'associazione, però. quella dove poi c'è anche il link per dove parla dell'OSE.
E allora scusate, date l'indirizzo intanto del sito e non solo del social, scusatemi, ma non tutti sono sui social. Io
adesso a memoria.
Vabbè, però se smanetti, Fabio, smanetta.
Adesso c'è ragione.
Associazione Le Foppe.
No. Perché qui c'è le foppe e uno cerca la Martesana, ma insomma, comunque
che te lo cerco io
adesso arriva, grazie a Stefano Ghezzi. Allora Antonio, mentre Stefano ci fa questo regalo, visto che il tempo insomma sta quasi terminando, che cosa possiamo dire a proposito, insomma, di chi alla natura poi alla fine dedica la sua vita, come ha fatto Fulco Pratesi, ma come hai fatto tu, come hanno fatto tante persone che poi magari hanno una visibilità molto molto piccola, e quindi rispetto a operazioni d'altro genere, insomma, la loro visibilità è inferiore.
Guarda, io posso dire che occuparsi di natura, occuparsi della salvaguardia della natura e degli animali è una fonte veramente di, come dicevo, sicuramente di dispiacere per alcuni aspetti, ma anche di gioia. È un modo per non essere mai annoiato. Sì. Io lo dico sempre: guarda, se vi appassionate della natura, se vi guardate in giro, non vi annoierete mai, in qualunque luogo vi troverete, in città, anche in città, appunto, anche non avrete sempre un occhio, la curiosità di guardare, e la natura è ovunque. Quindi cosa posso dire? Al di là di noi che abbiamo avuto questa opportunità oggi di parlare, in realtà sono tantissime le persone che, pensiamo, il network delle OSI del WWF sono più di 100, attaccate ad ogni OSI ci sono decine e decine di volontari che a discapito di quello che viene spesso descritto l'ambientalismo da salotto, è la dimostrazione pratica che probabilmente il salotto lo fa chi lo dice e chi ci accusa di fare questo, ma gli ambientalisti non sono affatto da salotto, è gente che si sporca le mani per difendere la natura, che poi non è una roba mia, è una roba di tutti. Tutelare la fauna selvatica è un bene di tutti, che è indispensabile per il benessere psicofisico di ognuno di noi. Quindi che dire, siamo in tanti.
Certo. E si fa quel lavoro silenzioso fondamentale, ma essenziale davvero, per il benessere di tutti, anche non parliamo solo degli animali e della natura, in realtà se ci pensate è un, come dire, un lavoro che serve a tutti quanti. E sentite, il nostro tempo ahimè è terminato, io ringrazio Antonio che mi ha mandato un appello per i nostri amati buffo buffo, che sono i rospi che sono in fase riproduttiva e quindi vengono uccisi dalle automobili perché attraversano le strade. E c'è un appuntamento il 29 marzo a Crone, in provincia di Idro, ma insomma cercherò di approfondire per darvi, visto che abbiamo un po' di tempo, maggiori dettagli.
Comunque sul ecco, mi chiedevi Stefano, prima, sì, sul sito del WWF trovate la pagina dell'Associazione delle Foppe.
Perfetto, quindi caro Fabio, ecco, credo che Fabio intanto l'abbia trovato, quindi Associazione WWF Le Foppe, grazie Fabio, ci hai dato anche occasione di dare ulteriori informazioni. Allora, io saluto ringraziandoli tantissimo.
Grazie mille.
Stefano Ghezzi, vicepresidente dell'Associazione WWF Le Foppe, per essere stato qui nello studio di Via Olearo. Ringrazio Antonio Delle Monache, che è direttore dell'Oasi della Martesana, di cui abbiamo parlato anche un po' per come dire, abbracciare e salutare Fulco Pratesi. Ci sembrava il modo più carino di omaggiarlo proprio con una delle più recenti oasi del WWF. Grazie davvero.
Grazie a voi.
Grazie.
Ciao a tutti e due. E io invece, Cecilia Di Lieto, saluto tutte e tutte, dandovi naturalmente appuntamento a domani, come sempre, dopo le notizie di Popolare Network. Ciao.